Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Che cosa devo fare quando sono assillato da pensieri brutti, negativi, che creano in me rabbia o paura o scoraggiamento o negativismo? Cioè, ok, quando io ho, meglio ancora, quando io ho frustrazione o rabbia o paura o preoccupazioni o lamenti, posso assicurarvi che io ho pensieri falsi. È così. Cioè, se hai una macchina e stai guidando e perde potenza. Cioè, perde potenza, ma proprio tanto. Stavi andando 100 all'ora e non va più di 20. Ti posso assicurare che c'è un problema. C'è un problema. Tu puoi sapere qualcosa non va con la mia macchina, con il motore. Non deve essere meccanico per capire c'è qualcosa che non va. E posso assicurarvi, se hai rabbia, timore, frustrazione, lamenti, c'è un pensiero o dei pensieri falsi in te. Assolutamente sicuro. Quindi a quel punto tu sai che ci sono pensieri falsi. È una questione di riconoscerli, che non è difficile. Se cioè Cristo hai lo Spirito Santo, non sono cose difficili. Allora, non sono difficili intellettualmente, c'è una difficoltà, qual è? Spesso. Spesso io, per vederli, sono legati spesso ai miei peccati. E non voglio vedere i miei peccati. E quindi non voglio camminare quella strada, perché quella strada mi fa vedere il peccato che non voglio riconoscere in me, quindi non vado giù quella strada, cerco altrove e non trovo. Però se io ho rabbia, frustrazione, negativismo, scoraggiamento, paura, io ho pensieri falsi. E se io mi umilio, Signore, io so che ho pensieri falsi, mostrameli, mi mostrerà. Poi non accetto più e comincio a ringraziare Dio. Allora, quando siamo presi con pensieri che ci controllano, se tu hai odio, è qualcosa che tu puoi controllare o quell'odio controlla te? Odio controlla te. Se tu ce l'hai, non è giusto come mi ha trattato famiglia, lavoro, un vicino, un parente, non importa chi. Non è giusto, non è giusto. E tu hai amarezza. Ti controlla, tu sei schiavo. Fondato su falsi pensieri. Però finché li tieni, tu sei schiavo. E ti rovina, ti distrugge. È veramente terribile. La stessa cosa con amarezza, la stessa cosa con scoraggiamento, la stessa cosa con paura, rabbia. Pensieri falsi ci controllano. Diventiamo schiavi alle nostre, ai nostri pensieri falsi. Voglio leggere un brano che serve il secondo Corinzi, conosciamo tutti questo, capitolo 10. E cosa dice? Questo sta parlando di falsi pensieri. Secondo Corinzi 10, questo è proprio un comandamento. Cosa fare con falsi pensieri? Secondo Corinzi 10, e leggo dal versetto 3 a 6. Parla di falsi pensieri e dice: infatti, anche se camminiamo nella carne, non guerreggiamo secondo la carne, perché le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti in Dio a distruggere le fortezze, distruggendo i ragionamenti e ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio e facendo prigioniero ogni pensiero all'ubbidienza di Cristo. Ne siamo pronti a punire qualsiasi disubbidienza quando la vostra ubbidienza sarà perfetta. Quindi questo parla di pensieri falsi quando dice le fortezze sono ragionamenti che diventano fortezze del nemico dentro di noi. E siamo pronti a distruggere le fortezze, distruggendo i ragionamenti. Non ce la faccio, non ce la faccio, è troppo difficile. Questi sono ragionamenti, sono falsi, bisogna distruggerli. Dice proprio distruggendo i ragionamenti e distruggendo ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio. Cosa vuol dire quello? Pensate un attimo. Io ho un pensiero. No, non ce la faccio, non è giusto, non è giusto. Paura, rabbia. Quel pensiero si eleva sopra la conoscenza di Dio perché finché credo quella menzogna non vedo Dio veramente. Lo vedo troppo debole, troppo non curante, troppo poco amore, troppo poco pensiero per me. Falso! E quindi quel pensiero si eleva sopra la conoscenza di Dio, mi ostacola a conoscere Dio secondo verità. E quindi devo distruggere questo facendo prigioniero ogni pensiero all'ubbidienza di Cristo. Quanti pensieri devo rendere prigioniero? Cos'è scritto? Ogni pensiero. Dio in Primo Giovanni dice i suoi comandamenti non sono gravosi. Quindi se Dio ci comanda qualcosa, è impossibile o è possibile? Qual è? Dimmi. È possibilissimo. Perché Dio non è un Dio cattivo che ci dà comandamenti gravosi che non ce la faccio. Dio non è così. Dio ci dà comandamenti che sono alla nostra portata quando guardiamo a Lui. E Lui dice effettivamente che possiamo rendere ogni pensiero prigioniero di Cristo. Possiamo. È una scelta. Signore, io posso fare questo perché io ho Cristo. E i tuoi comandamenti non sono gravosi, non sono impossibili. Quindi noi dobbiamo esaminare ogni pensiero per distruggere le altezze, le fortezze, i ragionamenti che si elevano contro la conoscenza di Dio, rendendo ogni pensiero ubbidiente a Cristo. Che sono i pensieri falsi che ci fanno avere rabbia, amarezza, odio, frustrazione, paura, scoraggiamento. Grazie a Dio, possiamo combattere nella forza di Dio questi pensieri. Chi? Qualunque credente. Qualunque credente. Quindi, quando ho pensieri che portano in me, creano in me un frutto negativo, amarezza, rabbia, frustrazione, paura, scoraggiamento, prima cosa che devo fare, non devo solo stare lì correndo con i pensieri, no, prima cosa che devo fare, devo fermarmi. Signori, questo non è da te, guardi il frutto nella mia vita. Non ho pace, non ho amore, ho amarezza, quello che è. Questo non è da te. Ok? Prima cosa. Poi voglio fermarmi per ringraziare Dio. Ringraziare Dio. Ma non ringraziare Dio non vuol dire dire grazie. Ringraziare non vuol dire grazie. Dico a voi genitori. Quando un bambino, bambina, sta crescendo, 5 anni, 7 anni, 10 anni, e in famiglia si insegna che bisogna dire grazie, è possibile che un figlio o una figlia piccolo dice grazie perché deve ma non perché è grato? È possibile? Cosa dice? Grazie. Ok, è possibile che dice le parole ma il cuore non è minimamente grato? Certo. Quando dico, non dobbiamo fermarci per dire grazie ma il cuore non è lì. No, dobbiamo essere grati. Come posso essere grato? Non me la sento. Non me la sento perché non ci sto cercando. Basta pensare e posso essere molto grato. Per esempio, quando essere grato a Dio non vuol dire, ok, ho un elenco, leggo tutto, grazie per la salvezza, grazie per il perdono, grazie per la provvidenza. Sto pensando quello che sto leggendo? Sto pensando? O sto solo facendo una cosa meccanica? No, non sto pensando. No, io devo, se voglio un elenco, ben venga, uso un elenco, ma è un elenco non per da leggere, un elenco per guidare i miei pensieri. Per esempio, ringrazio Dio che Egli è con me. Signori, tu sei con me. Tu, il creatore di tutto, il Signore di tutto l'universo. Tu che sei onnipotente, tu che sei glorioso, maestoso, tu da cui tutti i demoni tremano, tu che giudicherai tutto il mondo. Tu sei con me in questo istante. Quindi se io dico solo grazie che sei con me, prossimo punto, sono parole vuote. No, devo fermarmi, pensare cosa vuol dire. Ringrazio Dio, questo è un elenco parziale, però dove io inizio? Io questo ho fatto ultimamente in vari momenti quando sentivo il mio cuore agitato per varie situazioni. Questo faccio. Grazie che tu sei in controllo. Ma non mi fermo lì, ho già detto no, no, mi fermo. Sto lì. Faccio campeggio su questa verità. Tu sei in controllo. Io scelgo di fare campeggio lì. Piantarmi alla tenda e dormirci sopra pensando. Ora dopo ora, tu sei in controllo. Io ti lodo. Un uomo non potrebbe essere in controllo. Per un uomo ci sono forze superiori, giusto? Per un uomo ci sono forze che lui non riesce a controllare. Ma tu non hai forze superiori a te. Tu sei veramente in controllo della mia situazione adesso, in controllo di ogni dettaglio. Tu dici che tu dirigi perfino il cuore dei re. Li fai andare dove vuoi tu. Tu dirigi tutto. Come riesci a fare? Non lo so, ma lo fai. E io ti lodo per quello. E ti ringrazio per quello. Ti ringrazio che tu sei in controllo di ogni dettaglio della mia situazione. Perché lo è. Poi, oh Signore, ti ringrazio che tu mi ami. E non è una parola. Il mio amore spesso è una parola. Il tuo amore non è una parola. Non è come il mio amore. Che vacilla, che non è mai puro, non è mai sufficiente, non è mai costante. Il tuo amore per me è perfetto, è costante, è eterno, è onnipotente, non vacilla mai. Oh Signore, qui ho scritto e voglio leggere Romani 8. Romani 8, conosciamo tutti questo, e questo è un posto fra tanti, ma voglio leggere dell'amore di Dio per noi e leggo da Romani 8, 28 a 39. Ora noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento, poiché quelli che Egli ha preconosciuti li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo Figlio, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. E quelli che ha predestinati, li ha pure chiamati. E quelli che ha chiamati, li ha pure giustificati. E quelli che ha giustificati, li ha pure glorificati. Chiederemo dunque circa queste cose. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Certamente. Colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto e inoltre è anche risuscitato. Egli è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà l'afflizione? O la distretta? O la persecuzione? o la fame, o la nudità, o il pericolo, o la spada? Come sta scritto, per amore tuo siamo tutto il giorno messi a morte, siamo stati reputati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati. Infatti io sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né potenze, né cose presenti, né cose future, né altezza, né profondità, né alcuna altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Qui quando dico, Signore, grazie che mi ami, non dico, grazie che mi ami, e poi passo. Io voglio parcheggiarmi qui. Io voglio parcheggiarmi qui. E meditare veramente su questo amore così grande che in Efesini 3 Paolo prega che Dio opera miracolosamente in noi per farci comprendere l'altezza, larghezza, lunghezza, profondità dell'amore che supera la conoscenza. Quindi quando dico ringraziare Dio, non sto dicendogli, ok, ho fatto. No, no, voglio parcheggiarmi. Scusatemi. Quando abbiamo pensieri che ci assillano, li pensiamo di passaggio o li facciamo restare, girare, girare, girare? Io voglio far girare, girare, girare le verità di Dio. È una scelta. Perché i comandamenti di Dio non sono gravosi e Lui dice di pensare a queste cose. Quindi voglio ringraziare di Dio per il suo amore. Voglio ringraziare Dio che non mi abbandonerà. Quindi la sua cura non sarà per un po' di tempo, poi no, poi sì, poi no. No, la sua cura sarà costante in ogni dettaglio. Oh, grazie per questo, Signore. E lo dico in modo forte, perché quando io sto ringraziando Dio, in realtà, oltre a ringraziare Dio, cosa sto facendo? A chi sto predicando? A chi sto predicando? A me stesso, a me stesso. Abbiamo bisogno di predicare a noi stessi. Ringrazio Dio. Io sono persuaso di questo, che colui che ha iniziato una buona opera in voi la porterà a compimento fino al giorno di Cristo. Signore, ti ringrazio per questo. La mia salvezza non è perché io sono forte, mi aggrappo senza perdere molla. No, la mia salvezza è sicura perché tu ti aggrappi a me. Grazie per questo. Io ci penso, perché se no, se non è che lui si aggrappasse a me, io sarei già perduto. Io sì, assolutamente, e anche voi, ma io sì. Ma è Dio che porterà a compimento la sua opera. Ringrazio Dio poi per la cosa più grande, e questo bisogna menzionare 100 aspetti. Qual è la cosa più grande che non ho detto? Gesù Cristo. Gesù Cristo. Non voglio escludere Gesù Cristo, voglio metterlo in centro. Signore, tutto questo è per mezzo di Gesù Cristo. Mi ami per mezzo di Gesù Cristo. Sono giustificato per mezzo di Gesù Cristo. Ho lo Spirito Santo per mezzo di Gesù Cristo. Ho le promesse che sono tutti sicuri, tutti i loro sì è in Gesù Cristo. Per questo sono estremamente sicuro. C'è il patto che mi lega a te. Patto nel sangue di Gesù Cristo. Ho libero accesso al trono della grazia per essere soccorso al momento opportuno che è adesso, e questo accesso ho per mezzo del mio grande sacerdote Gesù Cristo. Ho iniziato, questo è solo un inizio dei benefici in Cristo. Il mio Gesù Cristo, il tuo Gesù Cristo, ogni potestà in cielo intero è stato dato a Lui. E non ci lascerà, sarò sempre con voi fino alla fine dell'età presente. Quindi, quando sono assillato da pensieri, devo dire via! Adesso io ho altro a cui pensare e inizio a ringraziare. E quando 3 giorni dopo faccio una pausa dal mio ringraziamento, dico quali erano quei pensieri che mi assillavano? Cerco di ricordare. Probabilmente sbaglio i colori, ma Manuel è stato detto dalla mamma, se tu stai pensando all'elefante rosa? E uno dice: non devi pensare all'elefante rosa, non devo pensare all'elefante rosa, non devo pensare all'elefante rosa, non devo pensare all'elefante rosa. Cosa stai pensando? All'elefante rosa, non a quella verde, a quella rosa. Non si può. Ok, non devo pensare a questo, non devo pensare a questo. Non funziona, non funziona. Non puoi vuotare la mente e lasciarlo vuoto. Quando lo spirito maligno è uscito da una casa, è stato spazzato, ordinato, poi è tornato vedendo la casa vuota e ha chiamato sette altri peggio di lui. Tu devi riempire la testa con le verità. E ho appena dato ampio munizioni per riempire la testa per lungo tempo. Quindi non dobbiamo cercare a non pensare. Non dobbiamo cercare a non pensare. Dobbiamo scegliere di pensare alle cose giuste. Ok, sono pieno di ringraziamento a Dio. Adesso voglio far brillare la luce sui pensieri che mi assillavano. Voglio proprio guardarli. Allora, non è possibile schiacciare o combattere un pensiero vago. Non è possibile. Se io penso: non è giusto, non è giusto, non è giusto. Ok, aspetta, cosa non è giusto? Sono pieno di amarezza e rabbia perché una situazione non è giusta, ma ho bisogno di pensare in modo specifico che cosa non è giusto. Che cosa non è giusto? Devo proprio stare lì. Cosa mi turba, mi fa arrabbiato, mi fa amareggiato? Che cosa? Mi aiuta perfino a scrivere che cos'è. Devo vedere per filo, per segno, che cos'è. Perché quando lo metto sotto la luce del giorno, spesso già sparisce a quel punto. Posso dirvi una cosa di me? E forse è vero in te? Di solito quello che mi turba di altri, ho fatto anch'io. Di solito quello che mi... Non è giusto! Di solito ho fatto anch'io quel peccato, quasi sempre. Magari in una forma diversa, ma di solito quello che mi turba, che altri fanno a me, ho fatto anch'io. Che già cambia come la vedo. E poi quando considero, è come... Allora, immagino la scena, vado a casa di uno e vado spesso e rubo, rubo, rubo a lui, giusto? Un mio amico, però che amicizia, io vado quando non vedi, io rubo, rubo, rubo. E dopo un anno di aver rubato tantissime cose da lui, capita che siamo lì in tanti e uno rompe qualcosa suo. Lui dice: tu hai rotto le mie cose, è una cosa che costa pochissimo, ho rubato tantissimo. Ah, non ho mica rubato, non ho mica, scusami, non ho mica rotto. Mi stai accusando falsamente, non è giusto, lui mi accusa di una cosa che non ho fatto, non è giusto, io non ho mica rotto quello. E sono tutto agitato per questa falsa accusa. È una falsa accusa, è una falsa accusa, lui sbaglia. Ma scusami, ho peccato tantissimo nei suoi confronti, che lui non sa, sbaglia su quello e mi accusa e io mi agito. C'è un problema con il mio cuore. Dovrei dire: senti, senti, non ho fatto quello, ma tu non sai quanto ho peccato nei tuoi confronti. Quello sarebbe un cuore giusto. Quindi ho preso il senso di ingiustizia, l'ho messo alla luce del giorno e sparisce questa amarezza, giusto? Ho paura. Di cosa? Paura tende ad essere qualcosa di vago. No, no, non è vago, è specifico. Ho timore di morire. Quello è vago? Perché è vago? Perché è vago il timore di morire? È vaghissimo. Perché è vago? E anche presumo di capire come. Se ha una male che il dottore dice è pericoloso, c'è una situazione pericolosa. Oh no, forse morirò. Perché quello è vago? Dovete pensarci per arrivarci, ma è importante arrivarci. Perché è vago quello? Ma Marco non è vago. Allora, la paura è vaga. La parte della morte non è vaga, ma la paura è vaga perché la paura è vaga. No, no, in questo caso hai una situazione veramente pericolosa e rischi veramente la morte lì davanti a te. Cos'è vaga? È vaga perché ho paura. Cioè, non sto pensando al motivo per la paura, sto pensando alla morte, ma la morte non è la cosa che spaventa. È l'ignoto, ma qual è l'ignoto? Io non sto dicendo perché ho paura, perché la morte mi dà paura. Non sto pensando, dovrei pensare a quello. Allora, se non ho Cristo, dovrei avere non timore, dovrei avere terrore. Cioè, sto andando verso il giudizio senza essere pronto? No, quello sì. Ma se ho Cristo, qual è la mia paura? Qual è? Che Dio mi abbandonerà? Che non mi porta in cielo, nonostante che Cristo ha pagato la mia condanna e Dio a quel punto la mia paura, e che Dio farà pagare due volte quella condanna, una volta in Cristo e una volta in me, quindi è un giudice ingiusto. Qual è la mia paura? Vedete che ho questa paura vaga? Ho paura di morire. Qual è la paura? Ma forse non sono salvato. Su quale base? Vedi la paura? Su quale base forse non sono salvato? È un pensiero campato in aria, non è specifico. Devo rendere specifico la mia paura. Un figlio si trova in una situazione pericolosa e forse morirà. Ah, forse morirà mio figlio! Qual è la paura? Forse morirà. Ma non ha Cristo! Forse morirà senza Cristo e sarà mandato al tormento eterno. Ma devi avere timore? Gli hai parlato di Cristo? Potevi fare di più? No? Mi fido dei tempi di Dio. Mi fido dei tempi di Dio. Dio, tu non hai detto che darai a tutti 80 anni per ravvedersi. Hai dato a Lui molto di meno, molto di meno. Ma tu sei stato giusto. Ha sentito, ha rifiutato. È triste, ma accetto quello che hai fatto. Non devi avere timore. Quindi dobbiamo vedere i pensieri in modo chiaro, in modo specifico. Per me aiuta se serve scrivere cose che potrebbe succedere. Il peggio, qual è il peggio? Lo voglio vedere in modo chiaro, metto la luce proprio sulla cosa peggiore. L'unico modo di avere vittoria su questi pensieri è di vederli in modo chiaro. Puoi confrontarli con le verità di Dio. Ok, ho un pensiero. Domande da fare con una volta che ho visto chiaro qual è il pensiero, domande da fare. Uno, il mio pensiero, questo timore, questa rabbia, questa amarezza, è legato in qualche modo a un mio peccato? Prima domanda da fare. Ok? Cioè, sto peccando e questo mio peccato mi toglie la pace, mi fa avere rabbia, amarezza, timore, mi toglie la pace in qualche modo? Per esempio, mi arriva una situazione al lavoro molto difficile. Io ho avuto vari lavori molto difficili e ancora oggi ci sono cose non facili, ma ho avuto situazioni di grande ingiustizia, no? E lavori terribili. E allora, oh, non è giusto, signori, non è giusto. Allora, qual è il mio peccato lì? Qual è il mio peccato? Ci sono vari. Quello che mi viene subito in mente, qual è? Il mio lavoro è pesantissimo e quindi sono pieno di amarezza. Non è giusto come ci trattano, non è giusto. Qual è il mio peccato lì? Giusto. Pensare di meritare meglio, mancanza di mansuetudine. Cos'è mansuetudine? Cos'è mansuetudine? Accettare umilmente quello che la provvidenza di Dio mi dà. Mi dà un lavoro con tanta ingiustizia. È il piano di Dio per purificarmi dal mio peccato, conformarmi all'immagine di Dio. E quindi, se mi agito, non sto umiliandomi sotto la mano di Dio. Allora, Se ho la possibilità di cambiare lavoro, mica è peccato, eh? Paolo dice in 1 Corinzi 7, se tu sei schiavo non preoccuparti, se hai la possibilità di liberarti, fallo pure. Okay? Però se non sono mansueto, sono nel peccato. Se sono nel peccato non posso avere la pace di Dio. Quindi il primo passo è riconoscere il mio peccato. Oppure, come hai detto tu, credo di meritare meglio. Se una situazione mi turba, magari dico perché? O non è giusto? O fino a quando durerà questa prova? Che può essere nel matrimonio, può essere con un figlio, può essere il lavoro, può essere una situazione con un vicino che ti crea problemi. E dice basta, questo non è giusto. E ho avuto questi pensieri. E sono peccati. Perché è Dio che sta dietro le quinte gestendo tutto per me. E mi sto innalzando contro la provvidenza di Dio dicendo che Lui non mi ha curato come io merito. Non lo dico, ma è quello che sta dietro. Quindi io non posso avere pace finché non mi umilio davanti a Dio riconoscendo il mio peccato. Forse un altro peccato subdolo, perché non è fare e mancare di fare o essere, il peccato di essere o non essere, scusate, riconoscenti. Quanto spesso manchiamo nell'essere riconoscenti? Ricordate, ho detto tante volte, è impossibile, in senso positivo, è impossibile essere riconoscente e non avere gioia. Se tu sei riconoscente avrai gioia. Avrai tanta gioia. Forse non sono riconoscente. E se non sono riconoscente avrò pensieri falsi. Se io non sono riconoscente a Dio per le persone nella mia vita, allora ci sono eccezioni, ci sono situazioni di persone che sono malvagissimi e tutto, ma noi non abbiamo quello. Se io ho una persona e invece, anziché essere riconoscente per lui, per lei, focalizzo sui problemi, i peccati di lui o di lei, io sto male. Ma è sempre così, è sempre così, e non, no, è sempre egoista, è sempre questo, è sempre... E io sto male? Perché sto concentrando su lati negativi, che sono veramente negativi, ma non sto ricanzando. Però grazie per questo aspetto e questo aspetto. E così sono tutto turbato, agitato, perché non sono riconoscente. Forse non sono riconoscente per le benedizioni, non solo materiali, che sono importanti, ma anche spirituali. Tu sei riconoscente per le benedizioni spirituali? Per altri nella tua vita che ti parlano di Cristo, per il libero accesso al trono di grazia, per la parola di Dio, per lo Spirito Santo che ti mostra il peccato, sei riconoscente? No, sì, 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 va bene, va. No, sei riconoscente e ci pensi? Forse hai un peccato, spesso abbiamo questo peccato, di avere un idolo nella tua vita. Idoli sono cose che, a cui ci aggrappiamo più di quanto ci aggrappiamo a Dio. Può essere il matrimonio, può essere un figlio, può essere la salute, può essere un lavoro sicuro che ti dà certezza, certezza di avere abbastanza soldi. Può essere quello che pensano gli altri. Non voglio che mi vedano male. Perché no? Che importa? Che importa? Quindi possiamo avere idoli. E se nella mia mente potrei perdere il mio idolo, sto male. Anche se non succede, solo il pensiero mi turba. Se il mio idolo è di avere buona salute e arrivo a qualcosa che sembra di minacciare la mia salute, ancora sto bene, ma solo il pensiero, io sto male. Se credo di perdere mia preziosa moglie e lei è il mio idolo, io sto male, solo il pensiero. Perché Dio non è il mio tesoro. Lei è una benedizione, ma non deve essere il mio tesoro. E quindi sei mio... No, oh, mio figlio, potrebbe morire! È un idolo. Perché sto implicando, non posso stare bene senza di lui. No, io posso stare bene con qualunque cosa che Dio mi dà. E quindi sei un idolo. è un peccato. E io ho bisogno di riconoscere questo. Cosa pensano gli altri di me? Cosa pensano gli altri di me? Quindi, quando ho pensieri falsi, ok? Se ho peccato, prima cosa da fare, dopo che riconosco Dio e di riconoscere il mio peccato, confessarlo, e poi questo mi permette di riempirmi con i pensieri veri. Un'altra situazione. Se ho pensieri e individuo qual è il mio pensiero, la seconda domanda da farmi, questa è una situazione reale o è solo una situazione potenziale o futuro? Quanti di noi siamo stati agitati, turbati per una situazione non reale ma solo potenziale? Quante volte... Potrebbe, e se non ci fossero abbastanza soldi, e se dovessi farsi male, tutti, state tu, tutti! Che stolti siamo, che stolti siamo. E sulle tante volte che abbiamo avuto preoccupazioni per questo, su 100%, su quante le volte si sono avverati questi pensieri? 1%? Forse? Quanti pensieri di agitazione di cose che neanche esistono e non esisteranno mai. Che stoltezza. Cosa dice Gesù? Lui dice, Matteo 6, 34, non siate dunque in ansietà del domani, perché il domani si prenderà cura per conto suo, basta ciascun giorno il suo affanno. Basta ogni giorno. Ciascun giorno il suo affanno. Non devo preoccuparmi anche di cose reali. Allora, non sto dicendo che devo programmare. Se sono mancante di soldi e devo pagare l'affitto o quello che è, fine mese, è giusto pensare, Signore, mi mancano i soldi. No? Allora, perché mi mancano i soldi? Sono sicuro che non ho sperperato, che non ho speso quello che non avevo da spendere, perché se sì, voglio anche confessare il mio peccato. Non è che 6 mesi fa avrei dovuto mettere da parte per le gomme, non ho messo da parte, quindi arrivano le gomme che devo cambiare, mi fermi la polizia, no, tu devi cambiare queste gomme, non avevo messo da parte, ma scusami, le gomme, da quanto tempo sapevo di dover cambiare le gomme? Da anni, scusate, da anni. Cioè, scusami, appena metto nuove gomme, calcolo i miei chilometri, posso prevedere quando mi serviranno nuove gomme. Giusto più o meno, cioè un'indicazione che okay, mi serviranno fra 4 anni e mi costeranno circa 400. Io devo mettere via 4, scusami, 100 all'anno. Non lo faccio. Arriva il momento che devo cambiarli. Non ho 400, prendo da qualcos'altro. Oh, signori, non ho i soldi per l'affitto. Ti prego, aiutami. Scusami, lui mi ha dato i soldi per l'affitto, me li ho spesi negli ultimi anni. Comprando cose non necessarie perché avevo più, perché quel più era per gomme. Quindi devo confessare il mio peccato. Devo confessare il mio peccato, ma non devo stare in ansietà per il domani. Poi ricordo, ho già letto, ma ricordo 1 Corinzi 10, 13: nessuna tentazione, che vuol dire anche prova, nessuna tentazione vi ha finora colti se non umana. Ora Dio è fedele. E non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscita affinché la possiate sostenere. Quindi io non devo, ah, come farò, come farò? Signore, tu sei fedele, non permetterai che mi arriva la prova sbagliata. Allora cosa farai? Non lo so, ma il Signore provvederà, dormo tranquillo. Perché? Prendo Dio alla sua parola. Quanto è importante ricordare questo, gioire con questa verità, ringraziare Dio per questa promessa. Io vi dico un esempio di come ringraziare Dio in questa situazione. Ho una situazione di una cosa brutta che mi sta arrivando, era improbabile. Dico, oh Padre, che bello chiamare Dio Padre, riconoscere chi è e chi siamo per Lui. Oh Padre, in queste situazioni mi sono venuti dei pensieri che mi hanno turbato. Però tu sei in controllo. e tu non mi permetterai alcuna prova sbagliata. Grazie per quello, grazie. Quindi non devo agitarmi perché tu sei in controllo e tu hai promesso che non permetterai. Quindi non mi arriverà la prova sbagliata, grazie, oh Padre. Mi darai la forza, questa è una certezza. Come è certo che il sole si alza nell'est e va giù nell'ovest, è certo che tu sarai, io ti ringrazio per questo e ti lodo che sei così potente da farlo. Questo è pregare, in base a una promessa. Giovanni 14:1, il vostro cuore non sia turbato, credete in Dio e credete anche in me. Quando leggo quello ho bisogno di pregare. Cosa posso pregare? Un esempio? Oh Padre, non devo essere turbato. Posso fidarmi di te. Perché? Perché tu mi ami. Perché tu sei onnipotente. Perché tu conosci ogni cosa e tu sai esattamente come gestire questo per mio bene. Grazie, Signore. Ti lodo che sei onnipotente, che mi ami. Ti lodo che sei così intelligente da sapere tutto. Ti ringrazio che io sono prezioso a te. Sono sicuro. Io camminerai nel fuoco ma non sarò bruciato. Attraverserò il fiume ma non sarò sommerso. Grazie, Padre. Magari capita una situazione dove ho timori delle persone. Ho timori di qualcosa che potrebbero farmi. Tanti brani lì, anche Matteo 10, ma vi leggo Ebrei 13, 5 e 6. Nel vostro comportamento non siate amanti del denaro e accontentatevi di quello che avete, perché Dio stesso ha detto, io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Così possiamo dire con fiducia, il Signore è il mio aiuto ed io non temerò. Che cosa mi potrà fare l'uomo? Mi aggrappo alle verità di Dio. E invece di lasciare correre i pensieri falsi, faccio correre le verità. Quando mi trovo pensando a cose che potrebbero succedere, se mi spaventano, devo cambiare direzione con i miei pensieri e pensare alle cose giuste. Mi fa solo male riempire la testa delle cose false, i pensieri che spaventano. Perché farlo? Io devo scegliere di pensare, meditare alle cose vere. Come dicevo prima, non solo leggendo un elenco, no, fermandomi. Leggo, conosciamo Filippesi 4:8. Quanto è rimanente, fratelli, tutte le cose che sono veraci, tutte le cose che sono oneste, tutte le cose che sono giuste, tutte le cose che sono pure, tutte le cose che sono amabili, tutte le cose che sono di buona fama, se vi è qualche virtù, se vi è qualche lode, pensate a queste cose. Se io mi sto riempendo con pensieri che non sono veri e giusti e degni di lode, devo chiedere perdono a Dio. Signore, perdonami, perdonami. E grazie che mi hai mostrato che stavo pensando alle cose sbagliate. Questa è una grazia, ti ringrazio. E grazie che ho le cose vere a cui pensare. Un'altra benedizione. E grazie che tu non mi permetti di essere tentato tutte le mie forze, posso pensare alle cose giuste, le cose che riguardano la tua cura di me, queste sono cose vere, riguardano la tua fedeltà, riguardano l'opera di Cristo come il mio mediatore, riguardano le cose come Cristo come il mio avvocato, come il mio Signore, riguardano il sigillo, riguardano le promesse, posso scegliere di pensare a queste cose. E tutto cambia. È utile avere un elenco di cose per momenti di debolezza. Tira fuori il tuo quaderno e hai scritto queste cose. Ma non leggi meccanicamente. Fermati su ciascuno e pensarci. Allora, quello che se ho pensieri per qualcosa che non è vero, una cosa che potrebbe succedere, che di solito non succede, ma se la cosa è vera, il dottore mi dice, tu, tua moglie, quello che è, hai o lei ha un tumore e purtroppo è un tipo che quasi mai la cura fa, ha successo. Questo è un esempio. Tuo marito è stato in un incidente, non sembra che potrà sopravvivere, tuo figlio. Cosa devo fare quando il problema è reale? È reale. Un fallimento economico e sembra che mi cacceranno di casa. La banca dice: non hai potuto pagare, mi dispiace, dobbiamo prendere la casa. Non hai potuto pagare il mutuo, dobbiamo riprendere la casa. Hai un mese e devi uscire. E non ho soldi, dove vado? Quindi non sto parlando di problemi potenziali, sto parlando di problemi concreti. Cosa devo fare? Di nuovo, guardo alla fedeltà di Dio. Nessuna tentazione vi ha finora colti se non umana, ora Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscita, finché la possiate sostenere. Signore, sei in controllo anche in questo. Ma cosa farai? Non lo so, ma Dio mi curerà. Dio mi curerà. Abbiamo letto Romani 8 prima e leggo solo quei primi due versetti. Qual è il bene? Qual è il bene? Tutte le cose cooperano al quale bene? Non ha pochi problemi, non che Dio mi salva la casa o salva mio caro, mia moglie o no, non è quello il bene. Qual è il bene? Vi leggo. Ora, noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Poiché quelli che egli ha preconosciuti li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figlio, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. Il bene è che noi siamo conformati a Cristo. Il bene non è un bene terreno, non è un bene di comodo, non è un bene che evitiamo sofferenze. No, il bene è che Dio ci conforma all'immagine di Cristo. Dobbiamo umiliarci e accettare quello. E allora ci inonda la sua pace. Forse perderò mia moglie, forse perderò la casa, forse perderò la salute, forse perderò i miei cari, forse sarò trattato ingiustamente. Se questo è quello che Dio uso per conformarmi all'immagine di Cristo, accetto con umiltà. Accetto con umiltà. Allora posso avere pace e l'opera di Dio in me va avanti. Ricordate l'Apostolo Paolo con una spina nella carne, una scheggia nella carne insopportabile parlando umanamente? Cosa prega e cosa risponde il Signore? Secondo Corinzi 12, vi leggo dal versetto 7. Inoltre, affinché non mi insuperbisca per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata data una spina nella carne, un angelo di Satana per schiaffeggiarmi affinché non mi insuperbisca. A questo riguardo ho pregato 3 volte il Signore che lo allontanasse da me. Ma egli mi ha detto, la mia grazia ti basta, perché la mia potenza è portata a compimento nella debolezza. Perciò, molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Perciò io mi diletto nelle debolezze, nelle ingiurie, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle avversità, per amore di Cristo. Perché quando io sono debole, allora sono forte. Quindi chiediamo, e se Dio dice no, non ti tolgo quello, ben venga Signore, allora fortificami ed io conoscerò la tua potenza. Accetto. Avrò pace, avrò gioia. Oh Signore, grazie che tu sei in controllo. E hai scelto di non togliermi questa prova, questo dolore. Hai scelto bene, Padre, perché non puoi scegliere male. Accetto questo. Mansuetudine. Qualche volta ho paura, ho agitazione perché il mio pensiero va contro la verità di Dio. Per esempio, la paura della morte non dovrebbe entrare nella mente di un vero credente. Perché? Perché? Così dice Romani 8:1. Ora non c'è più condanna per quelli che sono in Cristo. Siamo perfetti? No, ma non c'è più condanna. Ma se io dovessi peccare e prima di poter ravvedermi, muoio? Allora c'è condanna. Ma la Bibbia dice che non c'è condanna. Qual è? Il patto, la capara, fino alla piena redenzione, la capara dello Spirito Santo per ogni vero figlio di Dio, cosa, non è una capara che vale la pena? Perché capita che ho peccato e stavo per confessarmi, ma in quel momento faccio un incidente e muoio, e quindi la capara cosa vale? Cosa vale? Cioè, o la parola di Dio è quello che è, e mi fido di Lui, o mi fido ai miei pensieri. Devo scegliere. Devo scegliere. È una scelta. Grazie a Dio, è una scelta che possiamo prendere. Possiamo scegliere di fidarci di Dio, o possiamo scegliere di fidarci dei pensieri che ci assillano. La Bibbia dice che Paolo in Atti sta. Atti 14, 22. Andava in giro confermando gli animi dei discepoli ed esortandoli a perseverare nella fede e dicendo che attraverso molte afflizioni dobbiamo entrare nel regno di Dio. Ci saranno afflizioni. Secondo Timoteo 3, 12. Infatti tutti quelli che vogliono vivere pienamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Gesù dice in Giovanni 15. Se il mondo vi odia, sappiate che ha odiato me prima di voi. Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo. Ma poiché non siete del mondo, ma io vi ho scelto dal mondo, perciò il mondo vi odia. Ci sarà tribolazione, ingiustizia, saremo odiati, ci sarà persecuzione, ma Dio è con noi. E il lavoro? Come sarà il lavoro? Genesi, così dice Dio ad Adamo, e questo vale finché Cristo non ritorna. Poi disse ad Adamo, poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero circa il quale io ti avevo comandato, dicendo non ne mangiare, il suolo sarà maledetto per causa tua, ne mangiare il frutto con fatica tutti i giorni della tua vita, esso ti produrrà spine e triboli e tu mangerai l'erba dei campi, mangerai il pane col sudore del tuo volto, finché tu ritorni alla terra, perché da essa fosti tratto, poiché tu sei polvere e in polvere ritornerai. Se io credo, spero in un lavoro non faticoso, non difficile, sto credendo una menzogna e sarò deluso falsamente. Invece, umilmente dice, Signore, certo è così, perché il mondo è sotto il giogo del peccato, ma arriverà quel giorno, Signore, in cui Cristo ritornerà e ci sarà nuovi cieli, nuova terra. Aspetto quel giorno con pazienza. Quindi, questo è uno studio incompleto, ma è uno studio per darci qualche indicazione come agire quando ho rabbia, amarezza, turbazione, frustrazione, scoraggiamento o paura. Sono tutti causati da falsi pensieri. E abbiamo in Cristo tutto quello che serve per combattere e vincere questi pensieri e rendere ogni pensiero prigioniero di Cristo. Voglio pregare. Padre, io ti ringrazio. Ah, sì, ti ringrazio. Perché abbiamo io, anche tutti noi, abbiamo combattimenti, abbiamo pensieri falsi che ci arrivano, che ci assillano, ma non siamo indifesi. Abbiamo la verità, abbiamo lo Spirito Santo, abbiamo le promesse e così non dobbiamo accettare questi pensieri. Abbiamo le armi con cui possiamo distruggere le fortezze, i ragionamenti e ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio. Grazie a Dio. Grazie a Dio. Tu sai quanto siamo stati stolti a volte correndo in avanti, in avanti, in avanti con pensieri falsi anziché fermarci. Tu sai quanto spesso manchiamo nel veramente ringraziarti profondamente, a fondo, che non fa altro che peggiorare la situazione. Perdonaci perché tu meriti il ringraziamento. Prego che possiamo cambiare direzione. Grazie che i tuoi comandamenti non sono gravosi. E che noi, guardando a Cristo Gesù, possiamo avere vittoria sui pensieri falsi che ci arrivano. E così viviamo, vogliamo vivere con le labbra che danno sacrifici di lode a te. Grazie perché c'è motivo. Grazie che ci ami. Grazie per le promesse. Oh Padre, opera che possiamo abbondare nel ringraziamento e lode. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.